Ora prendiamo a guardare un po' panoramicamente necessariamente la prima sezione della lettera ai Romani, del corpo centrale della lettera ai Romani, dopo aver visto un po' la sua cornice di apertura e di chiusura, cui abbiamo dato uno sguardo ieri sera. La prima sezione è quella che va dunque dal capitolo 1, versetto 16, al capitolo 4, versetto 25. È articolata in questo modo. Dunque, si apre con una specie di titolo. Sono i versetti 16 e 17 del capitolo 1. Il Vangelo e potenza di Dio per la salvezza di chiunque creda, basta che creda, del giudeo prima e poi del greco. Nel Vangelo, infatti, si rivela la giustizia di Dio di fede in fede. Come sta scritto nella Bibbia, il giusto vivrà per la sua fede. Avete notato quante volte qui c'è la parola fede o il verbo credere in queste due righe? E non è un caso, si tratta, come vedremo, del tema fondamentale di tutta questa sezione. Dunque, questa è una specie di titolo che enuncia o annuncia l'argomento, e poi l'argomento viene svolto in due grandi parti. La prima parte è quella che va dal capitolo 1, versetto 18, fino al capitolo 3, versetto 20, ed è la parte, tra virgolette, negativa, se la vogliamo chiamare così. Negativa in che senso? Nel senso che è una lunga meditazione, una descrizione panoramica della situazione del mondo, dell'umanità, come una situazione disperata, tragica, drammatica, perché governata, invasa, travolta, devastata dal peccato, come lo chiama la Bibbia, e cioè da una universale, diciamo, a 360 gradi, manifestazione di degrado e di perversione il contrario di conversione, che viene illustrata dall'autore della nostra lettera ai Romani su due versanti, due facce della stessa medaglia. Una medaglia, una faccia della medaglia, un versante è quello che riguarda il mondo o quella fascia del mondo che nel titolo era stata chiamata il greco, cioè la cultura greco-romana, la civiltà dominante del mondo allora conosciuto, che corrisponde grosso modo a tutto il mondo tranne il giudeo, cioè il giudaismo, il popolo ebraico. Per un giudeo dei tempi di Paolo il mondo si divideva in queste due zone, queste due parti: il popolo eletto e il resto del mondo. Dunque, si può anche dire, il giudeo, giudaismo, i giudei, e il greco, i greci, perché il resto del mondo era grecizzato, quindi di lingua greca, di cultura greca, di civiltà greca, di mentalità, di usi e costumi greci. Dunque, l'autore svolge questa grande panoramica drammatica della situazione del mondo in due versanti. Uno è quello che riguarda il mondo, il vasto mondo internazionale, la civiltà greco-romana, e cioè il capitolo, grosso modo il capitolo primo, e l'altro versante, dal capitolo secondo fino circa la fine del capitolo secondo stesso, dove invece l'altro versante, l'altra faccia della medaglia, è la panoramica sempre di una situazione drammatica, senza speranza, riguardante però non la sfera internazionale, della cultura, del mondo greco-romano, ma invece il mondo giudaico, il mondo ebraico, la sfera del popolo eletto. Di ambedue questi versanti, queste sfere di, o queste fasce dell'umanità, del mondo, secondo la mentalità di un giudeo come Paolo, secondo il suo modo di inquadrare il mondo, che comprende appunto il popolo eletto e gli altri popoli, chiamati anche le genti, i gentili, i non ebrei, i pagani, nelle traduzioni italiane moderne. L'uno e l'altro versante sono sotto l'ira di Dio, così dice il versetto 18, che è l'inizio di questa prima parte della sezione, che abbiamo chiamato negativa perché appunto descrittiva di questa situazione disperata. In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro o sopra ogni impietà e ingiustizia o iniquità degli uomini, di quegli uomini che soffocano la verità nella iniquità. E sotto questo titolo si comincia prima di tutto nel capitolo primo, vi dicevo, a illustrare le caratteristiche di questa perversione della civiltà greco-romana. E poi dopo, a partire dal capitolo secondo, sempre sotto questo medesimo ombrello, sotto questo medesimo titolo, ci si rivolge ad un altro destinatario. Si capisce bene che si cambia destinatario, si cambia indirizzo, perché a partire dal capitolo secondo, versetto 1, si comincia ad usare la seconda persona singolare, il tu, mentre prima si usava gli uomini, adesso si usa il tu. E dietro a questo tu, a cui ci si rivolge a partire dal capitolo secondo, versetto 1, si capisce abbastanza bene, leggendo di seguito i versetti, che ci si rivolge appunto al interlocutore giudaico, cioè a quella fascia privilegiata, tra virgolette, speciale dell'umanità, che ha conosciuto la rivelazione mosaica, la rivelazione biblica, ma che ciò nonostante che conosca l'unico vero Dio, che abbia ricevuto da lui il codice dell'alleanza, nonostante che abbia tutta la attrezzatura necessaria espressamente donata, esplicitamente donata per orientarsi, però dal punto di vista di fatto, cioè dei comportamenti generali di questo popolo, secondo l'Apostolo Paolo, si tratta né più né meno che dei comportamenti degli altri. Pressionanti sono i versetti finali del capitolo secondo a questo riguardo. Tu che ti vanti di portare il nome di giudeo e che ti riposi sicuro sulla legge e ti glori del tuo Dio. Vengono in mente le parole di Giovanni il Battezzatore ai suoi destinatari giudei, quando, secondo l'Evangelista Matteo, il Battezzatore si rivolge loro dicendo: e non crediate di essere al sicuro perché siete discendenza di Abramo, perché Dio può suscitare figli di Abramo da queste pietre. Nello stesso modo qui viene indicato il giudaismo. Tu che ti adagi sul fatto di avere ricevuto la Torah, quella che loro chiamavano la Torah, cioè la rivelazione mosaica, e ti glori di conoscere l'unico vero Dio, del quale conosci la volontà, istruito come sei dalla sua legge, dici che sai discernere ciò che è meglio e sei convinto di essere nel mondo la guida dei ciechi, la luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro degli analfabeti, perché possiedi nella legge l'espressione della sapienza e della verità. Ebbene, come mai tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi di non rubare, come mai rubi? Tu che proibisci l'adulterio, perché sei adultero? Tu che detesti gli idoli, perché ne derubi i templi? Tu che ti glori di avere la legge, la rivelazione mosaica, il codice dell'alleanza, perché offendi Dio trasgredendola? Infatti si verifica puntualmente quello che sta scritto nella Bibbia: il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra da un capo all'altro della terra. Frase terribile, per indicare la doppia responsabilità e la doppia colpevolezza del popolo eletto nei confronti del mondo. Il nome di Dio, dunque, la conoscenza e la superiorità dell'unico vero Dio viene bestemmiata su tutta la terra a causa precisamente di quelli che dicono di credere. Versione drammatica, dicevo, perché basta vedere che non si riferisce solamente al popolo eletto di allora, ma a tutti i credenti o quelli che dicono di credere, che appunto perché dicono di credere sono gli incaricati della testimonianza della presenza, della sovranità, dell'influenza, del nome di Dio, e invece proprio a causa loro questo non si verifica. Anzi, il nome di Dio è bestemmiato, cioè è disprezzato ed è trascurato, dimenticato su tutta la terra. Frase tremenda se la comprendiamo appunto nella sua dimensione universale di attualità permanente. Dunque, la parte prima della nostra sezione, intitolata L'umanità sotto l'ira di Dio, tanto il greco quanto il giudeo sono i due versanti del capitolo primo, secondo, terzo fino al versetto 20. Il quadro è drammatico. La storia umana invasa e devastata da quello che la Bibbia chiama il peccato, cioè il grande sbaglio, come dice la parola peccato, e che è la situazione di base che viene prima dei peccati. Se avete letto questi versetti avrete visto che sono indicati anche una lista di peccati. Ma a monte dei peccati, qui viene puntato il dito su quello che sta alla radice, alla base, a monte, e cioè il peccato al singolare, che indica appunto il grande sbaglio di cui è viziata, ammalata la storia umana, nonostante la rivelazione, a dispetto della rivelazione, e quindi dell'aver fatto tutto quello che era possibile da parte di Dio per avvisare, per mettere sull'avviso attraverso la rivelazione. Il peccato dunque a monte e alla base di quelli che sono i peccati, che ne sono le ramificazioni, peccato che vuol dire il grande sbaglio che consiste in una cosa sola, cioè in quello che noi oggi chiamiamo, in linguaggio più difficile, moderno, l'antropocentrismo, e cioè l'autogestione della storia, della vita, da parte dell'uomo, la pretesa umana di essere al centro, la mentalità secondo la quale l'uomo dice: io sono mio, e siccome sono mio mi gestisco come mi pare. Questo è ciò che la Bibbia chiama il peccato, che sta a monte e alla radice di tutti i peccati che ne derivano come conseguenza, e che da un capo all'altro della Bibbia, dalla prima all'ultima pagina, è affermato con terribile insistenza. Genesi 3, la pagina che noi siamo soliti chiamare del peccato originale, afferma questo. Il cosiddetto peccato originale non consiste in un malaugurato incidente che si sarebbe verificato alle origini della umanità dal punto di vista paleantropologico o preistorico. Si tratta della situazione universale che affligge il mondo, da che mondo è mondo, dalle origini in questo senso, da che mondo è mondo. Ma si tratta di una situazione universale, più ancora che originale, originale nel senso di universale, ma più ancora che originale, originante, cioè che sta all'origine di tutte le vergogne dell'umanità. La pagina del diluvio universale che si trova in Genesi 7 e 8, altro non è che un'icona di questa cosa. All'altro capolinea del Nuovo Testamento e di tutta la Bibbia, prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 19, si ha la famosa affermazione che tutto il mondo è sotto è immerso nel maligno. Il quarto Vangelo, nei discorsi di addio, dirà che il principe o il governatore di questo mondo è Satana, e che Gesù viene ucciso, cioè espulso da questo mondo, precisamente perché il governatore di questo mondo è questo. E Gesù è un corpo estraneo che non può che essere espulso. da un capo all'altro della Bibbia c'è questa affermazione. I nostri capitoli dei Romani sono nient'altro che una altra pagina documentazione di questo. Di questo che la Bibbia, vi dicevo, chiama il peccato, ma che la Bibbia chiama anche con un altro nome, altrettanto importante, fondamentale, tipico della Bibbia, e cioè il nome idolatria. Idolatria che significa appunto adorazione non di Dio o dell'unico vero Dio, ma dell'uomo. Assolutizzazione, divinizzazione dell'uomo, antropocentrismo, come diciamo noi. Il culto dell'io, che è il polo opposto dell'adorazione di Dio. Ecco l'idolatria, altro nome di questo grande diluvio universale, di questo dramma universale dell'umanità. Dunque, la prima metà della nostra sezione si occupa di questo. L'umanità è sotto l'ira di Dio o il giudizio di Dio, tanto i greci quanto i giudei, senza distinzione. Anzi, ai giudei si attribuisce doppia responsabilità. Avrete notato che in tutte e due le parti, cioè quella riguardante il mondo greco-romano, sia quella riguardante il giudaismo, si usa qui il termine sono inescusabili. Dunque non si tratta di una disgrazia, si tratta di colpa vera e propria. Queste cose non avvengono senza responsabilità precisa degli uomini. Se le cose vanno così, non è colpa dell'aria che tira, non è una disgrazia, ma è una colpa. E la responsabilità è doppia per il giudaismo, appunto perché è quella fascia dell'umanità che dice di essere credente. E che proprio perché dice di essere credente, ma non lo dimostra, perché è preda della idolatria e del peccato universale, proprio per questo il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra tutti gli altri popoli. Per cui si conclude il capitolo secondo e la prima metà del capitolo terzo tirando le somme, dicendo allora la circoncisione e quindi l'appartenenza alla discendenza di Abramo, al popolo eletto, non conta. Quello che conta non è l'appartenere ad un sistema religioso, quello che conta è la circoncisione interiore, non quella esteriore. Quello che conta è quello che cambia il cuore, non l'appartenenza esteriore a questo o a quell'altro sistema, diremmo noi oggi, sistema religioso. Diremmo noi oggi in termini moderni, non è la religione che conta, ma la fede. Non è la religione che produce la fede. Ci può essere una religione senza fede. Terribile conclusione verso la fine del capitolo secondo. E poi nel capitolo terzo, dunque, tutti uguali, nessuno si può vantare di essere superiore, nessuno può giudicare l'altro. si conclude nel capitolo terzo con un totale drammatico. Giudei e greci, tutti, senza distinzione, versetto 9 del capitolo terzo, sono sotto il dominio del peccato. E si prende un collage di testi biblici presi dai salmi e dai profeti che è impressionante per tirare le somme, per fare il totale. Versetto 10 e seguenti. Non c'è nessun giusto, nemmeno uno. Non c'è sapiente, non c'è chi cerchi Dio. Tutti hanno traviato e si sono pervertiti. Non c'è chi compia il bene, non ce n'è neppure uno. La loro gola è un sepolcro spalancato, tramano inganni con la loro lingua, veleno di serpenti è sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione, i loro piedi corrono a versare il sangue, strage e rovina è sul loro cammino e la via della pace non conoscono. Frase pesantissima a descrivere le sorti dell'umanità e il bilancio della storia. E la via della pace non conoscono. Terribilmente vero. Motivo, versetto 18, perché non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Il timore di Dio, che non è la paura di Dio, classica espressione biblica per indicare invece la adorazione, il rispetto, l'adorazione di Dio, perché dove c'è l'adorazione di Dio c'è la sottomissione dell'uomo. E dunque viene bloccata, impedita la prevaricazione, l'arroganza, la prepotenza, l'idolatria. E dunque la via di salvezza. Ma non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi, non solo per quelli che noi oggi definiremmo gli atei e che a quel tempo erano i greci o la civiltà dominante greco-romana, per un giudeo, ma anche in quelli che noi oggi definiremmo i credenti. Non ce n'è uno che sia giusto, neanche uno. Il totale è drammatico, come sentite. Questo non è il pessimismo radicale di un uomo pessimista, da notare bene, questa è l'inquadratura del mondo e della storia alla luce della fede, questa è Sacra Scrittura, queste parole di Dio. E si conclude ai versetti 19 e 20 dicendo perentoriamente: allora non c'è nessuno che possa aprire la bocca per parlare contro un altro, per giudicare nessuno. Compresi i credenti, bisogna che tutti si tappino la bocca, perché il mondo intero è dichiarato colpevole di fronte a Dio. Questa è la prima metà della nostra lezione, e si conclude con un bilancio di questo genere. Ed è sullo sfondo scuro e drammatico di un bilancio di questo genere che poi, a partire da 3.21 fino a 4.25, l'autore della lettera ai Romani fa brillare su questo sfondo scuro la grande notizia, cioè l'annuncio del Vangelo, l'annuncio cristiano. Ora, invece, si è manifestata la giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Per tutti quelli che credono, basta che credano. e non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato, tutti devono essere giustificati e sono giustificati gratuitamente in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù, diventato strumento di espiazione nel suo sangue, manifesto della giustizia di Dio e che solo da Dio può venire. Ecco l'inizio dell'annuncio della grande notizia e della grande proposta cristiana. L'unica via d'uscita è dunque l'annuncio della uscita di sicurezza dal tunnel drammatico presentato precedentemente. L'uscita di sicurezza è la fede in quello che Gesù ha fatto per noi. Uno per tutti, dirà più avanti la lettera ai Romani, una volta per tutte, attraverso la sua morte volontaria. Poiché, come dice l'ultimo versetto del capitolo 4 della nostra sezione di stasera, egli è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Dunque, sullo sfondo scuro di una situazione senza speranza, brilla, viene fatta brillare la grande notizia, l'uscita di sicurezza. La fede. Non c'è un solo giusto e dunque tutti hanno bisogno di essere giustificati, cioè, diremmo noi oggi, guariti nel cuore da una malattia, da un virus endemico, universale, da cui si può essere solo guariti e non ci si può guarire perché il più non viene dal meno. E l'uscita di sicurezza è la fede in quello che Gesù ha fatto per noi. La fede è la grande parola che avevamo visto due o tre volte ricorrere nel titolo di questa sezione, perché questo è il grande tema della nostra sezione della lettera ai Romani, il primato della fede. Dove per fede che cosa si intende? Significa affidamento di sé ad un altro, a quello che Gesù ha fatto per noi. Basta questo. Non è che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo solo capire la nostra situazione di radicale, irrisolvibile dedizione, travolgimento e stravolgimento, perversione nell'idolatria, nel peccato, e affidarci quindi unicamente alla iniziativa della amore di Dio, della misericordia di Dio, della giustizia di Dio, della sua volontà, del suo progetto, del suo desiderio di guarire, di giustificare, cioè di rendere giusti quelli che non c'è nessun giusto, dunque di istituire un'uscita di sicurezza da questa situazione universalmente tragica. Giustizia di Dio, il cui manifesto, il cui monumento, il cui sacramento, la cui manifestazione storica è Gesù, il crocifisso risuscitato. L'autore insiste qui dal capitolo 3, 21 in poi su questa grande parola, la giustificazione solo per fede, che sarebbe poi diventata il cavallo di battaglia della grande controversia tra protestanti e cattolici fino all'altro ieri, quando, come forse saprete, è stato siglato ufficialmente l'accordo, cioè dopo secoli di controversia si è riconosciuto che la giustificazione solo per fede è patrimonio comune, tanto di cattolici quanto di protestanti, perché tutti sono figli della stessa madre e discendono dalla stessa rivelazione. Ma la giustificazione solo per fede è patrimonio comune precisamente perché altro non è che la versione paolina del nocciolo duro del Vangelo, del significato centrale, del pilastro centrale della grande proposta cristiana, del grande annuncio scaturito dalla risurrezione, dalla morte, del crocifisso, che viene perciò da quel momento proclamato, predicato come il Messia, il Salvatore, cioè la pietra scartata dai costruttori, come dice un testo degli Atti degli Apostoli, diventata testata d'angolo della nuova umanità, nuovo Adamo, rifondazione del mondo, capostipite di una nuova era, di una nuova epoca, di una nuova stagione, di una nuova umanità, nuovo Adamo, primogenito di molti fratelli, dirà più avanti la lettera ai Romani, usando tutte e due queste espressioni molto significative. E in questa giustificazione, dunque, rendere giusti quelli che non c'è nessun giusto, quelli che sono tutti peccatori, che dunque non è soltanto il perdono universale conquistato dalla morte di Gesù, dalla morte volontaria di Gesù per noi, ma è anche il riscatto dalla situazione di peccato universalizzata, reso possibile dalla risuscitazione di Gesù dalla morte, cioè dall'aver messo dentro la storia un capostipite, un nuovo inizio, qualcuno che costituisce la prima pietra su cui si può fondare, rifondare una nuova umanità. Questa è la portata del termine giustificazione. E Paolo ribadisce qui che si tratta di una giustificazione solo per fede. Solo per fede. Basta la fede, solo la fede, perché l'interlocutore giudaico che egli ha dentro di sé, essendo lui stesso un ex fariseo, e l'interlocutore giudaico che lui ha fuori di sé, i suoi nemici tradizionali sono i giudei da allora fino ad oggi, a loro, in questi versetti da 3.21 in poi, soprattutto da 3.27 a 31, dice solo per fede, sottolinea solo per fede, il che vuol dire con questa sola condizione e non con la condizione di osservare le opere prescritte dalla legge mosaica. La condizione che egli aveva ritenuto la via unica e obbligatoria di salvezza come fariseo di stretta osservanza fino all'incontro con il Cristo risuscitato. Anche i farisei, badate bene, Anche il giudaismo classico tradizionale pensa che solo Dio salva, solo Dio converte, solo Dio può guarire dal virus universale della storia umana, dal cosiddetto peccato originale, che non è stato scoperto dal cristianesimo, ma è proclamato da Genesi 3 in poi. Anche il giudaismo proclama, anche è patrimonio della fede ebraico-cristiana, che Dio solo salva, che Dio solo converte, che Dio solo guarisce, e che solo la fede in Dio è in grado di proteggere l'uomo, è l'unico antibiotico contro l'antropocentrismo, il protagonismo umano, l'autoaffermazione di sé, l'egocentrismo, l'egoismo, la malattia endemica dell'umanità. È solo il timore di Dio. Questo è patrimonio giudaico. Ma questo si esprimeva nel giudaismo e nel fariseismo in questo modo. Dio solo salva, ma a condizione dell'osservanza del codice dell'alleanza. Dio solo salva chi ha fede in Lui, ma la dimostrazione della fede si ha attraverso lo sforzo di adempimento dei precetti del codice dell'alleanza. Il grande cambiamento, la grande svolta nel fariseo di stretta osservanza Paolo di Tarso si ha quando egli scopre che uno per tutti, una volta per tutte, ha fatto da solo tutto ciò che era necessario per la giustificazione, il perdono e il riscatto universale nella sua morte volontaria, per amore, solo per amore. Scoperto questo, l'osservanza delle opere della legge viene automaticamente superata e sostituita da una sola cosa, la sola fede, solo la fede, che vuol dire in Paolo l'affidamento di sé a Gesù. La relazione di affidamento totale, di autoesproprio, di dedizione, di abbandono a Lui. Quella frase impressionante che vi citavo, mi pare ieri sera, se non ricordo male, testimoniata dalla lettera ai Galati: la mia vita nella carne ormai la vivo solo nella fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me.